Molte volte quando ho evangelizzato, una frase che mi viene ripetuta è: ma io fin tanto che non vedo, non credo. E con il passo di oggi ho pensato: ma veramente la gente che cosa vorrebbe vedere per poter credere? Cosa vorrebbe, quale manifestazione di Dio vorrebbe vedere per convincerla della sua esistenza? E non so se avete mai pensato di immaginare di poter vedere Dio. Cosa potresti vedere essendo qua sulla terra? Credo che se io potessi vederlo, se avessi una visione, non sarebbe possibile spiegarla con termini umani, perché Dio non ha una realtà come la nostra e non sarebbe possibile descriverla con parole umane. Infatti, se andiamo alla scrittura, coloro che hanno avuto delle visioni hanno dovuto fare ricorso a dei termini umani, ma nonostante tutto si fa veramente ancora fatica a comprendere la realtà di quello che hanno visto. E il passo di oggi, invece, ci mostrerà come una straordinaria visione di Dio, incentrata su Gesù, viene raccontata in termini assolutamente, oserei dire, normali, quasi banali, come se avessero visto un qualcosa di normale. Il passo di oggi, sebbene semplice, viene raccontato in maniera semplice, scarna, si concentra in una maniera, oserei dire, monumentale sulla gloria di Gesù. E potremmo dire che l'evento più importante nella vita di Gesù tra la sua nascita e la sua morte. La storia del mondo vedrà due venute di Gesù. La prima, quando è venuto in forma di uomo, che conosciamo bene perché è descritta nei Vangeli, ma ci sarà anche una seconda venuta, quando lui verrà per essere incoronato re. La prima venuta lo ha visto in umiltà, la seconda lo vedrà invece in gloria. Il primo è venuto come un servitore, la seconda venuta verrà invece come un sovrano. E le due venute di Gesù sono al centro di tutto il messaggio della parola di Dio. Pensate, ci sono circa 330 profezie fatte su Gesù nell'Antico Testamento che si sono adempiute alla sua prima venuta. Ma ci sono 1500 profezie che ancora si devono adempiere e riguardano tutte la sua seconda venuta. C'è un calcolo che dice che 319 versetti del Nuovo Testamento, praticamente 1 su 25, guardano alla seconda venuta di Gesù Cristo. E il mondo, quello diciamo normale, pagano, vede solo la sua prima venuta, anche se non crede a chi era veramente Gesù. Fa una sorta di finta celebrazione riguardo al Natale, evoca una data che si sposa con il paganesimo e si sposa con il materialismo. Ma ha bisogno di capire il mondo che quella non è l'ultima volta che vedrà il Signore Gesù. Ci sarà una prossima volta che verrà e quando lo vedrà non piacerà quello che vedrà. Non verrà come un uomo tenero, mite, non sarà umile e amorevole, perché sta tornando in gloria e sarà mostrata in tutta la sua grandezza. Gesù stesso non solo ha insegnato più volte la sua morte e la sua resurrezione, più volte ha insegnato ai suoi discepoli il suo ritorno. La domanda che viene in mente: mentre Gesù insegnava queste cose del suo ritorno, perché i suoi discepoli avrebbero dovuto credergli? Come potevano collegare, lo abbiamo visto poche settimane fa il fatto che lui aveva appena insegnato che doveva andare a Gerusalemme, soffrire e morire, come potevano collegare questa morte con il suo ritorno? Non era solo un uomo, anche se era un uomo straordinario perché aveva fatto cose miracolose, così come altri uomini dell'Antico Testamento hanno compiuto dei miracoli. Alcuni profeti lo hanno fatto e anche gli apostoli stessi, sia quando Gesù li aveva inviati e sia dopo, poterono compiere dei fatti straordinari, ma dopo che morirono nessuno di loro è mai tornato. E allora perché dovrebbero credere che Gesù è il sovrano dell'universo, colui che tornerà per stabilire l'eterno regno di Dio in questo mondo e stabilirlo nei secoli dei secoli? Perché quale base di fiducia potevano avere su queste parole? E sappiamo che persino Pietro, quando scrive nella sua seconda epistola, dice che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Gli scettici e gli schernitori dicono che Gesù non è più tornato. Sono passati oggi più di 2000 anni e cosa ci fa credere oggi che lui veramente dovrà tornare? E questa è una domanda molto importante. Perché dovremmo credere a quando qualcuno fa una profezia che è così spostata nel futuro? Quando passa molto tempo e generazioni vanno e vengono, vivono e muoiono e scompaiono e nulla accade. Perché dovremmo credere che sarà così? Questa domanda dovrebbe essere posta anche agli stessi profeti dell'Antico Testamento, che profetizzarono anch'essi eventi futuri. Ma i profeti parlarono anch'essi della venuta di un Messia, che Dio manderà il grande giudice che giudicherà i peccatori. Perché dovrebbero credere anche ai profeti? E mentre leggiamo l'Antico Testamento, possiamo notare che i veri profeti hanno fatto due tipi di profezie in generale. Parlavano di eventi che si sarebbero verificati a stretto giro di tempo, soprattutto riguardo, vi ricordate, li abbiamo anche studiati, quando parlavano della caduta di Israele, della minaccia assiro-babilonese. Ma anche i profeti fecero delle profezie a lungo termine che ancora oggi non si sono verificate. E se leggi ad esempio Daniele, Ezechiele o Isaia, c'è un modello che si verifica sempre. Gli uomini potevano dare, concedere fiducia a questi profeti sul fatto che loro dicevano la verità perché dei fatti si sono realizzati concretamente, adempiuti perfettamente alla parola, e quindi alcune profezie sono spostatesi nel tempo, ma dal momento che avevano detto la verità su cose che si erano già realizzate, erano ancora degni di cose che ancora si dovranno realizzare. E Gesù ha seguito lo stesso schema dei profeti dell'Antico Testamento. Il capitolo 16 si conclude al versetto 27, che dice: quando il Signore Gesù annuncia questo ritorno, e dice al versetto 27: perché il Figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo l'opera sua. E sappiamo che questo ancora non è avvenuto. Ma poi al 28 dice: in verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il Figlio dell'uomo venire nel suo regno. Qua Gesù sta facendo una profezia a stretto giro di tempo. Cioè, questa profezia si sarebbe dovuta realizzare entro la vita dei discepoli presenti. Quanti anni potevano vivere ancora? 30, 40? E in un certo modo Gesù sta dicendo, per dimostrare a voi discepoli che potete fidarvi di me per un futuro lontano, alcuni di voi, prima di morire, vedranno qualcosa che si realizzerà, che è un'anticipazione della gloria che dovrà venire. Vedranno la realtà del regno di Dio. E Gesù ha intenzione di mostrare, appunto, una sorta di anteprima di questa gloria, che non è un'anteprima per tutti. Gesù dice alcuni di coloro che sono qui presenti. Alcuni di coloro che erano lì presenti non sarebbero morti senza aver visto questa realtà. E questa è una promessa, potremmo dire, sconcertante. Avevano sperato nel regno i discepoli, eppure pochi versetti prima Gesù gli aveva detto che lui sarebbe stato catturato dagli scribi, dai farisei, e che sarebbe stato ucciso. Questo non era il modo in cui allora avevano concepito il regno di Dio. Quando Pietro udì queste parole da parte del Signore Gesù, ricordate, in un certo modo disse: questo Signore non ti avverrà mai, non ti dovrà mai accadere, ti stai sbagliando su questo piano. E Gesù si era ritorto contro Pietro, apostrofandolo col termine Satana, dicendogli invece: questo deve accadere. Pietro, non pensare di poter alterare il piano di Dio. Se mi fermi dalla croce, in un certo modo, stai soddisfando lo scopo di Satana. Ovviamente i discepoli non volevano che Gesù morisse, non era questo il loro piano. Volevano che Gesù realizzasse subito il regno sulla terra, nel quale loro, perché comunque gli era stato promesso, avrebbero avuto una posizione di privilegio. Invece Gesù aveva appena detto che sarebbe morto, ma non solo. Perché abbiamo visto anche che Gesù aveva invitato i suoi discepoli a prendere la croce e a morire loro stessi, cosa che avverrà fisicamente per molti di loro. E questo ovviamente era una brutta svolta per le loro aspettative. Pensavano di salire su un sentiero glorioso verso il regno e scoprono che Gesù verrà ucciso e che molti di loro lo seguiranno in questo destino. Questo non è il regno che avevano sognato. Eppure Gesù dice: dopo questo verrà in gloria. Qualcuno potrebbe dire: ma come? Mi hai appena detto che morirai, e come potremmo pensare che non finirà tutto qui? C'è un futuro glorioso? Come possiamo fidarci di un futuro così lontano in base a questa promessa? Tutti in Israele stavano aspettando il regno e ancora non era arrivato. Avrebbero potuto essere la realizzazione degli scrittori di Seconda Pietro. Dov'è il Messia? Tutto continuava come era stato fin dall'inizio. Quando si realizzeranno le promesse fatte ad Abramo, a Davide e a quant'altri? Nulla è ancora arrivato di quel regno glorioso. Perché dovremmo credere che arriverà? Come facciamo a sapere che il nostro Signore ha davvero ragione quando dice che verrà in gloria? Gesù dice: io lo mostrerò ad alcuni di voi. E questi alcuni di voi, come vedremo oggi, sono tre discepoli in particolare. Sono Pietro, Giacomo e Giovanni. Loro vedranno il potere e la gloria della sua venuta in un'anteprima del regno di Dio. Una promessa piuttosto sbalorditiva, sorprendente. E non è che non avessero visto il potere del regno. Ogni volta che Gesù guariva qualcuno o scacciava i demoni o portava a vita dei morti, ovviamente vedevano dei segni di questo regno, ma vedevano solo questi segni e non vedevano il regno stesso. Ma Gesù dice: vi mostrerò qualcosa che vi darà fiducia che le mie promesse sono vere. Per cui vi invito ad aprire Matteo capitolo 17 e vedremo questa promessa che si realizza, questa promessa del fatto che alcuni di loro avrebbero gustato questa gloria. Matteo capitolo 17, leggeremo dal versetto 1 al versetto 9. Dice: sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte in disparte. E fu trasfigurato davanti a loro. La sua faccia risplendente come il sole, e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. E apparvero loro Mosè ed Elia che stavano conversando con lui. E Pietro prese a dire a Gesù: Signore, è bene che stiamo qui. Se vuoi farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Mentre egli parlava ancora, una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra, ed ecco una voce della nuvola che diceva: questo è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. I discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore. Ma Gesù, avvicinatosi, li toccò e disse: alzatevi, non temete. Ed essi, alzati gli occhi, non videro nessuno se non Gesù tutto solo. Poi, mentre scendevano dal monte, Gesù diede loro quest'ordine: non parlate a nessuno di questa visione finché il Figlio dell'uomo sia resuscitato dai morti. Questo è un evento sbalorditivo, soprannaturale. Gesù prende questi tre, Pietro, Giacomo e Giovanni, e li porta su un monte per adempiere a ciò che pochi versetti prima, o meglio sei giorni prima in ordine temporale, aveva appena promesso. Pietro, Giacomo e Giovanni fanno parte di un cerchio più intimo dei discepoli di Gesù. Già nel capitolo 8 di Luca 51 erano già stati chiamati da Gesù quando Gesù risuscitò la figlia di Jairo. E saranno gli stessi che in un certo modo vengono ancora chiamati nel giardino del Getsemani, quando Gesù andrà in questo giardino di pregare prima dell'arresto e della crocifissione. Li chiama con uno scopo ben preciso: affinché fossero testimoni credibili di un evento soprannaturale. Salgono su questa montagna per pregare, lo sappiamo attraverso il Vangelo di Luca. Non sappiamo quale sia questa montagna, nessuno dei Vangeli la identifica. Ma vogliamo vedere, attraverso il passo di oggi, che ci sono tre particolari straordinari che testimoniano la gloria di Cristo. Testimoniano che la promessa del suo ritorno è certa, che è degna di essere creduta. E questi tre particolari sono la trasformazione del corpo di Gesù, la presenza di santi dell'Antico Testamento e la voce diretta di Dio. Tre particolari, straordinari, soprannaturali. È sorprendente, come abbiamo appena avuto modo di leggere, che il modo sobrio in cui la Bibbia descrive le cose in termini molto semplici, eppure l'evento è così profondamente inspiegabile. Tutto ciò, tutto questo evento, secondo il racconto di Luca, avviene mentre Gesù stava pregando e i discepoli, ahimè, smettono di pregare e si addormentano. Dice che erano sopraffatti dal sonno. E Luca 9:29 dice che mentre Gesù pregava, l'aspetto del suo volto fu mutato e la sua veste divenne di un candore sfolgorante. Anche Matteo usa lo stesso termine, mutato, che La parola greca è metamorfosi. Sapete che cos'è la metamorfosi? Noi la conosciamo bene da un punto di vista della natura, perché è un evento che si verifica quotidianamente. La creatura che subisce questa metamorfosi, sapete qual è? La farfalla. La farfalla nasce come bruco e poi a un certo punto tesse intorno a sé un baco, ma quando esce la sua forma è completamente trasformato. Entra in un modo ed esce in un altro. Il suo corpo è completamente diverso. E anche su questo monte il corpo di Gesù subisce una trasformazione che non è assolutamente umana. Anche il nostro corpo in un certo modo subisce una trasformazione. Ahimè, diventiamo più vecchi, ma siamo sempre noi, non cambiamo nella nostra essenza. E la forma di Gesù cambia in una maniera soprannaturale. Pensate, fino ad allora i discepoli lo avevano visto semplicemente come un uomo. Il suo corpo era assolutamente quello di qualsiasi altro uomo. Sempre Gesù è stato visto come un uomo. Quando è nato, i pastori videro un bambino come tanti altri bambini. Maria poté stringere tra le braccia un bambino come qualsiasi altro bambino. All'età di 12 anni, quando Gesù si trova nel Tempio a discutere con i dotti di Israele, dicendo: mi sto occupando delle cose di mio padre, cosa potevano vedere? Semplicemente un ragazzino di 12 anni. E così anche i discepoli, in tutto il tempo che sono stati con lui, lo hanno visto come un uomo, mangiare come un uomo, dormire come un uomo, avere gli stessi limiti e in un certo modo la vita normale. Sapevano che sì, c'era un potere particolare in lui, ma nulla nel suo aspetto fisico poteva presagire un qualcosa di straordinario. E all'improvviso su questa montagna avviene questo cambiamento. Matteo dice: la sua faccia risplendette come il sole, i suoi vestiti divennero candidi come la luce. Improvvisamente il suo volto fu così sfolgorante come può essere il sole a mezzogiorno. E sia Marco che Luca che Matteo, questo cambiamento coinvolge persino i suoi abiti, perché le sue vesti, dice, che divennero candide come la luce, sfolgoranti, bianche e lucenti. Cioè, in un certo modo, se andassimo a vedere le parole usate, dice che divennero abbaglianti, lampeggiavano come un fulmine. Pensate che visione incredibile. E non è che questa luce sul volto di Gesù o sui suoi abiti arriva da una fonte esterna. È Gesù stesso la fonte di questa luce. Questo cambiamento, questa emanazione di questa luce avviene dal suo interno. Perché questa manifestazione, questa visione di luce? Perché questo è Dio. Questa è la Shekinah di Dio. Quando Dio si è manifestato nell'Antico Testamento, sempre si è manifestato come luce. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre, scriverà Giovanni nel suo Vangelo. Gesù stesso ha detto: io sono la luce del mondo, eppure nel suo cammino terreno, tranne questo episodio, nessuno lo ha mai visto come una luce. Ed ecco, in questa montagna, in questo passo, uno scorcio incredibile di vita eterna. Usciva dal suo corpo trasfigurato, mutato, come fosse una enorme fiamma, e anche qua non possono mancarci le parole per descrivere questo evento. Pensate, Matteo è estremamente semplice per descrivere un qualcosa di impossibile da descrivere. E pensate, la gloria di Dio è apparsa molte volte nell'Antico Testamento. Si manifestò sulla montagna quando Mosè chiese: Dio, fammi vedere la tua gloria. E Dio lasciò che la sua gloria passasse vicino e fu così abbagliante e splendente che in Esodo 34 ci dice che Mosè, quando rientrò nell'accampamento, ha anticipato un po' il Covid, si è dovuto mettere una mascherina perché il suo volto era illuminato dalla gloria, era rimasto illuminato dalla gloria di Dio. E questa luce la ritroviamo quando il tabernacolo fu finito. In Prima Re, capitolo 8, 10, 11, vediamo che a un certo punto, quando il tabernacolo è finito, questa luce scende nel tabernacolo ed entra nel luogo santissimo. E lo farà allo stesso modo quando il Tempio sarà finito. Dio, per le volte che si è manifestato, sempre si è manifestato in una gloria sfolgorante. Dio ha scelto la luce per rivelare all'uomo l'essenza della sua eternità. Gesù stesso dirà in Matteo 25,31 che quando tornerà apparirà in una luce sfolgorante. Apocalisse 1 lo vediamo quando Giovanni lo vede che cammina intorno alle chiese, cammina in una gloria sfolgorante. In Apocalisse capitolo 21 versetto 23 ci dice che c'è tanta gloria che esce da Gesù che ci viene detto che il cielo, udite bene, non ha luci e né lampade, perché l'agnello stesso è la luce che illuminerà. Certo, anche questo esce fuori dal nostro immaginario, perché noi per identificare la luce o abbiamo una fonte artificiale o dobbiamo andare al sole e alla luna in alcune condizioni. Questo è ciò che hanno visto sul monte, una cosa fenomenale. Se ti chiedi mai chi è Gesù, egli è l'Eterno Dio, è l'essenza stessa della luce. La luce non risplende su di lui, risplendeva da lui. Lui è la luce. Per cui in Pietro, Giacomo e Giovanni, in quel momento non c'erano più dubbi su chi fosse. Apparve come un uomo, eppure in quel momento era l'eternità, la gloria di Dio. Apparve come un servo, ma essenzialmente si stava mostrando per la vita eterna. Per un momento, per quel momento, si è rivelato per quello che è veramente. E nella trasfigurazione c'è così tanta gloria che non viene su di lui da qualche altra parte, ma c'è una gloria che esce da lui. È l'espressione più vera del suo essere come Dio. Quindi questa trasformazione del figlio prova che egli è il re, prova che egli è l'eterno figlio, prova che egli è colui che doveva venire e che verrà di nuovo. Ma abbiamo visto il primo effetto straordinario, ma c'è anche un altro aspetto straordinario su questo monte. C'è la presenza di alcuni uomini che appartengono alla storia di Israele. E questo è fantastico. Al versetto 3 Matteo scrive che apparve loro Mosè ed Elia che stavano conversando con lui. All'improvviso altri due uomini. Sono Mosè ed Elia e cosa stanno facendo? Parlano con Gesù. Luca capitolo 9 versetto 31 dice che i quali, Mosè ed Elia, apparsi in gloria, parlavano con Gesù, udite bene, di un argomento particolare. Parlavano della sua dipartita che stava per compiersi in Gerusalemme. Non stavano parlando di argomenti banali, di politica, di sport. Questi due uomini stanno lì a parlare della sua partenza e della sua morte, affermando in un certo modo che la morte di Gesù non è un evento casuale nella storia dell'umanità. Non è una variazione di qualche piano, ma è una morte pianificata da sempre. Mosè ed Elia parlano con Gesù perché conoscono quel piano. Dopotutto, Mosè era stato lo strumento con cui Dio aveva messo in piedi tutto il sistema sacrificale. Mosè ha ricevuto tutte le istruzioni sui sacrifici che nient'altro erano che il simbolo di colui che sarebbe dovuto venire e che avrebbe dato la sua vita per i peccatori. Elia invece rappresenta, se vogliamo, il messaggio dei profeti, che il Messia sarebbe dovuto venire e avrebbe provveduto per i peccatori. Quindi sia la legge che i profeti confermano questo piano. Tutto è in programma e questa è una notizia meravigliosa. Perché Mosè ed Elia? Intanto hanno avuto, diciamo, degli effetti straordinari alla fine della loro vita. Mosè, quando è morto, il suo corpo non fu mai ritrovato, perché c'è stata una battaglia per il suo corpo. C'è stata una battaglia tra Satana e l'arcangelo Michele che si contesero questo corpo. Non sappiamo che cosa Satana ne volesse fare, probabilmente aveva qualche scopo malvagio, ma non ha avuto successo in questa battaglia. Deuteronomio 34,6 dice che il Signore, non è stato il popolo di Israele, il Signore lo seppellì nella valle, nel paese di Moab, di fronte a Bet Peor, e nessuno fino ad oggi ha mai saputo dov'è la sua tomba. Probabilmente, forse per evitare idolatria, Dio ha nascosto il corpo di Mosè. Di Elia è già più chiaro di che fine ha fatto. È stato un uomo che non è morto. È stato a un certo punto rapito, mentre era sul suo carro, rapito direttamente in cielo. Ora, se ci fossero da scegliere due testimoni dell'Antico Testamento di cui il popolo di Israele si fidava più di ogni altro, probabilmente erano proprio Mosè ed Elia. Mosè era il più venerato e lo è ancora oggi tra gli ebrei, il profeta più adorato. È il più grande leader nella storia di Israele perché li ha condotti fuori dalla prigionia. È una sorta di eroe nazionale. Era una sorta di vero re in autorità, un vero profeta nel messaggio, un sacerdote a servizio di Dio per il suo popolo. Ha scritto tutto il Pentateuco che stabiliscono la legge. Voglio dire, è un personaggio che è molto affidabile per il popolo di Israele. E Elia? Quale straordinarietà ha avuto nella sua vita? È stato probabilmente il più grande custode della legge di Dio tra il popolo. Se andassimo a studiare Prima Re, capitoli 17-19, e vediamo che è un uomo che ha combattuto per la legge, ha combattuto per l'onore di Dio contro l'idolatria. E pensate, in questa lotta Dio ha convalidato le sue profezie attraverso i miracoli. Ricordate quando sfida i 450 sacerdoti di Baal? Quindi da una parte abbiamo questi due uomini, Mosè come il legislatore della legge di Dio e Elia il profeta di spicco, e rappresentano l'Antico Testamento. Rappresentano i santi, sono lì alla presenza di Gesù che discutono dell'imminente morte di Gesù. Nessuno poteva dare più sicurezza a Pietro, Giacomo e Giovanni di quale era il piano di Dio. Mi sono chiesto come abbiano potuto riconoscere Mosè ed Elia. Non ci viene descritto, probabilmente hanno avuto indicazione di questa cosa. E la domanda è: come è stato possibile per questi due uomini ottenere i loro corpi, quando sappiamo che solo all'ultimo giorno tutti i morti riceveranno i corpi? Ma può essere sicuramente che il Signore ha determinato una condizione insolita e quindi può fare e sovvertire qualsiasi legge. E quindi abbiamo questi uomini che rappresentano la legge e i profeti, sono una conferma ancora una volta della messianicità di Gesù, della sua divinità, e che il piano di Dio è nei tempi e nei modi previsti. Confermano che le cose andranno come Dio ha stabilito che andranno, e non saranno fuori di controllo anche quando la situazione sembrerà tragica, perché Gesù verrà catturato e ucciso. Ed è interessante che Mosè e Elia appaiono come uomini. Ed è interessante perché nell'eternità non saremo degli spiriti fluttuanti, ma avremo di nuovo il nostro corpo, anche se non sarà un corpo usato per le cose normali della nostra quotidianità, ma un corpo che sarà glorificato. E questi due uomini appaiono con Gesù, discutono con lui, ci sono parlando, ci sono informazioni che circolano, c'è intelligenza, stavano parlando del piano, il che significa che c'era uno scopo e determinazione e le cose stavano andando in un punto specifico come Dio aveva stabilito. Questo servirà per gli apostoli ad accettare il piano di Dio. Pietro non potrà più dire a Gesù: questo non ti avverrà mai. Anche se Dio dispone delle cose diverse da quello che noi ci aspettiamo, dobbiamo confidare in Lui. La promessa del ritorno in gloria di Gesù venne confermata su quel monte dalla presenza straordinaria di uomini dell'Antico Testamento. Ma non solo, c'è ancora un evento particolare che si verifica. Mentre la scena si svolge, ci dice che Luca, capitolo 9, versetto 32, dice che Pietro e quelli che erano con lui erano oppressi dal sonno e quando si furono svegliati videro la gloria dei uomini che erano con lui. Non è che erano disinteressati o per apatia che si erano addormentati, non è che erano indifferenti, probabilmente erano oppressi dalla notizia che Gesù aveva detto che sarebbe dovuto morire. E anche per loro stessi c'era la delusione dal fatto che Gesù li aveva chiamati a prendere anch'essi la croce. Non sappiamo per quanto tempo è andato avanti questo evento. Eppure la scena stava volgendo al termine, Mosè ed Elia stanno cominciando ad andarsene e Matteo, versetto 4, ci dice: e Pietro prese a dire a Gesù: Signore, è bene che stiamo qui. Se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. E ancora una volta mostra Pietro una grande fiducia in se stesso. Riesci a immaginarti la scena? Sarebbe, se io fossi lì, rimarrei assolutamente in silenzio, non oserei dire nulla. Non oserei dare alcun suggerimento. Ma Pietro ha questa sfacciataggine, questa impulsività del suo carattere che fa un qualcosa di veramente di unico. E nelle anticipazioni del regno di Dio, è la prima cosa che vuole fare è ancora una volta dare dei suggerimenti su cosa si dovrebbe fare. Dice: Signore, è bene che stiamo qui, se vuoi farò tre tende. È interessante che almeno chiama Signore Gesù come il Signore, travolta dalla visione della sua viso sfolgorante degli abiti lucenti. E il suo primo commento dice che è bello per noi essere qui, che è un altro modo di dire: questo è quello che stavamo aspettando, finalmente la manifestazione gloriosa del regno. Quando abbiamo iniziato a seguirti come il Messia stavamo aspettando proprio questo evento e finalmente che l'abbiamo visto adesso vogliamo rimanere qui. Forse ci siamo un po' persi quando tu hai detto che tu saresti dovuto morire e che anche noi avremmo dovuto prendere la nostra croce, ma è bello essere qui e non ci serve più nulla. La parola dice che è bello essere qui e significa è eccellente. In altre parole, Pietro non vedeva realizzarsi la più grande sua aspettativa. Questa Pietro riconosce che questa è la sua migliore esperienza della sua vita e ha ragione. Questo è molto meglio del dolore, di una croce, del rifiuto e dell'omicidio che aveva appena insegnato Gesù. È qui che vogliamo stare, dicono i discepoli. Quindi abbiamo anche indirettamente una testimonianza da parte di Pietro, Giacomo, Giovanni della gloria di Gesù. E quindi Pietro fa questa proposta: farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e per Elia. Almeno ha avuto l'umiltà di non dire faccio sei tende, non ha incluso lui e gli altri due. Perché Pietro voleva rimanere lì? Quali erano le sue motivazioni? Aveva sentito che la profezia di alcuni di loro avrebbero visto il regno di Dio e lo stava vedendo, e la sua probabilmente eccitazione aumentò quando vide la gloria di Cristo e la presenza di Mosè ed Elia, tutti associati all'interno del regno eterno. E forse pensava che il regno era veramente imminente. E parallelamente, quando si verifica questo episodio, era un momento molto speciale anche per la vita di Israele, perché proprio in quel momento a Gerusalemme si stava festeggiando la festa dei tabernacoli. Zaccaria 14 ci dice che nel regno di Dio la festa dei tabernacoli verrà ancora celebrata. Non solo l'esodo, ma l'esodo della schiavitù del peccato. Pietro osò dare questo suggerimento, ma Luca dice che dopo aver detto questa frase, Luca commenta dicendo non si rendeva conto di quello che stava dicendo. Pietro non si rese conto che quello era l'inizio del regno. Sicuramente Elia doveva venire prima del tempo e lo sapeva, infatti se voi leggete i versetti da 10 a 13, quando poi scendono dalla montagna, loro chiederanno perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia, e Gesù darà la sua risposta. Certo, durante il regno ci sarà la festa dei tabernacoli e avrebbero avuto proprio lì nel regno parallelo questa manifestazione. Tutti gli elementi del regno erano presenti e Pietro desiderava rimanere lì. Non voleva più tornare indietro, ma non si rendeva conto di quello che stava dicendo, perché il piano di Gesù era un altro. Prima che ci sia una corona, ci deve essere una croce. La gloria verrà, ma verrà in futuro. Prima ci deve essere il Calvario. E il Figlio dell'uomo deve andare a morire come dicevano i profeti. Deve essere il servo sofferente di Isaia 53. Deve essere ferito per le nostre trasgressioni, per le nostre iniquità. Il giudizio di Dio deve ricadere su di lui e deve morire come sacrificio per il peccato. Egli deve essere l'ultimo agnello, colui il cui sacrificio perfeziona per sempre coloro che sono santificati. Non ci può essere una corona senza croce. Non ci può essere un regno senza il Calvario. Non è questo il regno, Pietro. Questa è solo un'anteprima per consolidare in un certo modo la tua fede e la fede di tutti i discepoli che verranno, perché Pietro sarà martirizzato e crocifisso a testa in giù, e probabilmente questa anteprima della visione del regno di Dio lo renderà l'uomo così forte che conosciamo attraverso il racconto di Atti, e così come tutti gli altri discepoli, anche Giacomo stesso che su questa montagna morirà, è stato tra i primi martiri, e Giovanni è l'unico che non morirà ucciso, ma soffrirà per la persecuzione. Questa anticipazione serviva per questi tre e per tutti i credenti per ricordarsi che la morte di Cristo non è la fine della storia. C'è un regno glorioso oltre questa vita e il Re eterno Gesù verrà di nuovo a portare quel regno sulla terra. La sua gloria allora riempirà la terra intera. Arriverà, ma non è ora, Pietro. Mentre egli parlava ancora, una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Ecco un altro evento straordinario, la voce diretta di Dio provenire dal cielo. E Dio interrompe questa proposta da parte di Pietro di dire: rimaniamo qui e facciamo le tende. È un po' come se gli dovesse dire: Pietro, stai zitto e ascolta quello che Gesù dice. Pietro deve solo ascoltare, così come Giacomo e Giovanni, gli altri discepoli e la Chiesa oggi. Pensate, questi tre uomini sono nell'anticipazione del regno, che sentono Gesù, Mosè e Elia che parlano e hanno l'audacia di dire: posso dare un consiglio? Invece Pietro doveva ascoltare. Tutti noi dobbiamo ascoltare. Mentre Pietro interrompeva Mosè, Elia e Gesù, Dio interrompe Pietro direttamente. Ed è ancora una volta questa voce, non è la prima volta che questa voce del cielo esce nella storia, perché la troviamo quando Gesù viene battezzato. E questa voce, mentre che esce, dice che prima di uscire una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra ed ecco una voce dalla nuvola che diceva. Ovviamente non era una nuvola scura, Dio è luce e hanno paura. I tre apostoli ora hanno paura e si buttano a terra perché questa scena provoca loro il panico. Erano veramente terrorizzati. Avevano la stessa paura di Ezechiele quando cadde con la faccia a terra quando Dio gli apparve. Avevano la stessa paura di Isaia quando disse: io sono un uomo morto, quando vide Dio. Ed ebbe la stessa paura quando Giovanni avrà la visione di Apocalisse capitolo 1 e quando vede il Signore Gesù apparirgli in gloria, dice che cade a terra come morto. La voce esce dalla nuvola per loro, avevano paura della nuvola e ora Dio parla dalla nuvola e dice: questo è mio figlio. La sua trasfigurazione lo ha dimostrato, la presenza dei profeti lo ha dimostrato. Loro stessi si sono resi conto che è lì che volevano rimanere e adesso la più grande attestazione, la voce diretta di Dio. Questo è un evento stupefacente che attesta che Gesù è il Cristo, è la gloria di Dio. Egli è il Dio glorioso in forma umana. E questa scena ha un epilogo. Dopo che loro caddero a terra, Gesù si avvicinò loro, li toccò e disse: alzatevi, non temete, e alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù stesso solo. Quindi Gesù si prende cura di loro, li solleva da terra e la scena è tornata alla completa normalità. È finita. Non era il momento per il regno. Non era il momento di rimanere su quell'alto montagna e iniziare la fase 1 del regno. Era semplicemente un assaggio. E poi, mentre scendo dal monte, Gesù diede loro quest'ordine: non parlate a nessuno di questa visione finché il figlio dell'uomo sia risuscitato dai morti. Potremmo dire: ma aspetta un attimo, Gesù. Non hai detto che hai chiamato questi uomini perché fossero testimoni? Non è importante che proclamassero subito una notizia così grandiosa? Verrà il momento in cui potranno dirla alla gente, ma non era quello. Perché Gesù ha dato questo divieto? Ci sono varie ragioni, c'è chi pensa che se avessero diffuso una notizia del genere, i romani avrebbero potuto anticipare l'esecuzione di Gesù, o forse in Israele il fatto che Mosè e Elia anche avrebbe indotto Gesù a vedere Gesù solo come un re terreno. Ma al di là di tutte queste speculazioni non sappiamo, e la parola di Dio non ce lo dice, Gesù però ha dato un termine: finché io non sarò risorto. Una volta che lui avrà vinto la morte, allora potranno raccontare questa cosa e ne daranno testimonianza. Non conosciamo la testimonianza che Giacomo ha dato, perché è morto senza lasciare nulla di scritto, almeno per noi. Però conosciamo quello che Giovanni ha scritto riferito a questo episodio. In Giovanni capitolo 1, versetto 14, dice che Giovanni scrive che la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di un unigenito dal Padre. Pietro scriverà nella seconda epistola, capitolo 1, versetto 16, dice che vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. E cita proprio questo episodio. Egli infatti ricevette da Dio Padre onore e gloria quando la voce giunta a lui dalla magnifica gloria gli disse: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. E noi l'abbiamo udita questa voce che veniva dal cielo quando eravamo con lui sul Monte Santo. Il risultato è che il glorioso che è morto, che è risorto e asceso, sta tornando per portare il regno. Non ora, ma dopo. Ma egli verrà. Non sappiamo quando, ma Gesù tornerà. Pietro e Giovanni hanno il privilegio di dare testimonianza biblica di quella realtà, che Cristo è Dio. La sua morte è profetizzata e così la sua seconda venuta. Questo passo ci ricorda come il regno eterno opera nel tempo, nello spazio, nei luoghi, attraverso gli esseri umani per ottenere risultati divini e soprannaturali. Nulla succede per caso. Non siamo frutto della casualità. Tutto uno scopo e tutte le cose cooperano per la sua gloria. Certo, sono passati 2000 anni e come Pietro scrive, molti potranno dire: dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio. Ma Pietro continua dicendo: ma voi, carissimi, non dimenticate quest'unica cosa. Per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in esse saranno bruciate. Dobbiamo ringraziare Dio per questa passo che abbiamo avuto modo oggi di vedere e di studiare. È un passo glorioso e potente della Scrittura. Dobbiamo ringraziare Pietro e Giovanni per l'averlo ribadito ancora. Questo ci dà la speranza che il piano di Dio è certo e Gesù tornerà. Certo, tante volte può succedere di perderci nel nostro cammino quando gli eventi sembrano travolgerci e possiamo essere come i discepoli di fronte all'annuncio della morte di Cristo, un evento tragico che ovviamente li avrà fatti in un certo modo deragliare. Però questa visione voleva confermarli a dire: il piano è saldamente nelle mani di Dio e Lui porterà a compimento tutte le promesse. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti per questo passo, un passo che, sebbene ho usato tante parole, non possono esserci parole per spiegare quello che è successo. Eppure questo passo deve lavorare nella nostra vita per confermarci chi tu sei, che Gesù Cristo è Dio e che tornerà nella sua gloria. E Signore, vogliamo vivere in attesa di questa gloria. Certo, tante volte ci perdiamo dietro le faccende di tutti i giorni e tante volte disperiamo delle cose che ci succedono. Eppure, Signore, dovremmo avere questa realtà di fronte del fatto, Signore, che il tuo piano è certo, ha un tempo stabilito e avverrà. E vogliamo, Signore, questo ci richiama a vivere per la tua gloria, ci richiama a vivere per lo scopo che la Chiesa deve avere, Signore, di portare avanti il messaggio del Vangelo. Perché, Signore, come abbiamo letto, non ritardi l'adempimento, ma vuoi che il mondo giunga a ravvedimento. Usaci perciò, Signore, verso i non credenti affinché, Signore, possano comprendere questa verità, possono aprire gli occhi e soprattutto il loro cuore a queste verità, nella speranza che tu concedi loro grazia e misericordia. In Cristo Gesù. Amen.
Amen.